Milan sta a Manera come Falcao sta a Abruzzo.
Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Io amo Milan, non trattatelo male, per favore, per favore.
Grazie cara ascoltatrice, non servirà, io credo, anzi istigherà nuovi insulti da parte degli ascoltatori che sono molto graditi al 349-238-6666, perché sembra una captatio benevolenza che verrà stroncata subito dagli ascoltatori. Però ti ringrazio cara ascoltatrice, ce l'abbiamo messa tutta. Non è certo l'amore invece che circonda Leonardo Manera, l'affetto da parte dei nostri ascoltatori, ma ognuno ha quel che si merita. Io per esempio in regia ho Pietro La Corte, quindi merito questo, e in redazione Elisabetta Fosconi, Miriam Lucchetti e Lorenzo Nespoli, merito loro, e va bene, ed è un gran meritare. Allora siamo qui a chiudere la 24esima settimana decisiva per la riforma elettorale. Purtroppo non è stata quella che ha portato a questa riforma, ma la 25esima è alle porte e noi siamo sempre ottimisti. Con voi a parlare di tanti argomenti, se volete anche di politica. Io stamattina mi sono svegliato e ho scritto PD psicodramma. È già stata scritta, qualcuno mi ha risposto, dal 2007 più o meno. Quindi non è una grande novità questa mia battuta, psicodramma. Va bene, ma non approfondiremo questo argomento, approfondiremo argomenti che sono un po' più legati alla vita quotidiana e reale dei cittadini. Vai.
Mario Draghi probably is the best.
Rock duro.
Ronnie and Max, Maggie and Ron. Let's get together, build a neutron bomb.
Ronnie and Max,
Maggie and Ron, Ronnie and Max. Let's go to Grenada, gonna fly our flags. Gonna privatize, shut down some mines.
Allora signori, alle 9:11 minuti, ma Tronca, che fine ha fatto Tronca? Il prefetto Tronca, che a un certo punto sembrava proprio la panacea di tutti i mali d'Italia, Tronca, non solo di Roma.
Tronca!
Qui invece la politica prepara il nostro editorialista, caro Pietruzzo. Beh, devo dire che Mario Draghi, il governo Draghi, ha portato per ora malissimo al Partito Democratico e al Movimento 5 Stelle, cioè i partiti che formavano il governo precedente. Il PD, vabbè, Zingaretti si è dimesso e si vedrà poi come andrà a finire. Casaleggio si è un po' ormai scollegato dal Movimento 5 Stelle, così narrano i retroscenisti. Io guardo sempre con l'occhio sinistro, con non una profondità, mi informo, ma non una profondità tale da essere un politologo. Però insomma noto che questi sono i due partiti che stanno avendo un po' di problemucci, insomma, problemucci, un po' di più. Vogliamo sentire per esempio Emiliano, che a Stasera Italia ha questa metafora sul PD.
È normalissimo che il segretario del Partito Democratico debba guidare come Ben-Hur una quadriga, ma probabilmente i cavalli sono molto di più, e tenere il carro in pista. Non è una cosa semplice se i cavalli tra di loro non decidono di collaborare.
La quadriga di Ben-Hur, eh? Alla fine vince sempre Fiorello. Fiorello, che deve fare Zingaretti?
due opzioni c'ha Zingaretti. O si candida a sindaco dello sindaco di Roma.
Ok.
O fa l'opinionista dalla D'Urso.
Questa storia della D'Urso, Zingaretti gliela rinfacceranno. Questo endorsement verso Barbarella D'Urso gliela rinfacceranno non so per quanto tempo. Vabbè,
è
ragazzi,
tutto un casino.
Sì. Ecco appunto. Vabbè, per il resto che devo dire? Il virus avanza, vogliamo sentire il professor Bassetti sulla 7, non, mi scuso, non so in quale trasmissione, comunque la 7 definisce la campagna vaccinale italiana, nonostante adesso Draghi, avete sentito, è intervenuto con l'Europa, ha bloccato la esportazione di fiale di vaccino a 250.000 previste per l'Australia, col premier australiano che effettivamente ha detto l'Italia ne ha, e l'Europa ne ha più bisogno. Vabbè, comunque Bassetti ha definito la campagna vaccinale peggiore del mondo. A gennaio eravamo eccezionali, la peggiore del mondo.
Tutta colpa di una campagna vaccinale scellerata, è la peggior campagna vaccinale sicuramente del mondo, quella italiana, perché di rivedere questi numeri oggi non me li sarei mai aspettati.
La peggiore del mondo, adesso non lo so, come quando si dice la Costituzione italiana è la migliore del mondo, io non le conosco tutte le Costituzioni del mondo per fare un raffronto, adesso non credo e non so se sia la peggiore del mondo come campagna vaccinale, ma qualche problema c'è. Dopodiché ragazzi, io sono ieri ero molto arrabbiato sulla questione delle scuole e non era ancora successo quello che è successo attorno a mezzogiorno, quando la Lombardia è andata in arancione rosso. Viviamo col pantone, ce l'avevi portato il pantone Pietruzzo, che dobbiamo vedere che colore siamo oggi, arancione rinforzato. Mi guardi, sfida Luchetti, arancione rinforzato a che codice del pantone corrisponde? EK7423, arancione rinforzato, come potremmo chiamarlo, un arancione rinforzato. Vabbè, a parte gli scherzi, si sorride. Ieri ero molto molto arrabbiato su questa cosa della scuola, poi quando è finita la diretta è successo che davvero le scuole sono state chiuse, quindi dici oggi sarà ancora più arrabbiato. No, sono sconsolato, rassegnato. Stamattina, e vivo in Lombardia, quindi ho due figli adesso a casa, rinchiusi a casa, va bene, però i bar sono aperti, per cui se uno vuole andare a bere col suo bel bicchierino il caffè è fondamentale andare al bar, fondamentale mantenere l'importanza del lavoro dei baristi e degli esercizi commerciali, per carità, cioè, quindi vai lì col tuo bicchierino e sei contento. Le tintorie sono aperte, vuoi lavarti la camicia a casa? No, fondamentale portare la camicia in tintoria. Vuoi andare in erboristeria? Vuoi andare a prenderti una pizza? Vuoi andare a prenderti la bottiglia di vino dopo anche alle 20 da sport? Beh, vuoi una bottiglia di vino fatta bene, certo. Le vinerie devono rimanere aperte, devono sopravvivere, certo. Insomma, il risultato di fatto, come ha scritto molto bene la professoressa Chiara Saraceno un paio di giorni fa sulla stampa, è che il messaggio è quello che messaggio viene dato da questo? È che gli unici che sono sacrificabili sono i ragazzi, adesso perfino i bambini dalle elementari a casa, ve li vedete in prima elementare? Pierino disegna bene la A in dad. No, la gambuccia un po' più in alto. Cosa devo dire? Non riesco. Professoressa Saraceno, io non riesco neanche più a arrabbiarmi. Buongiorno e grazie di essere qui.
No, io invece continuo a essere arrabbiata.
Lei continua a essere arrabbiata.
No, anche perché appunto lei diceva i bambini più piccoli, ma io penso anche quelli che stanno in case affollate, che non hanno strumenti, che hanno anche i genitori che fanno già molta fatica e che adesso devono anche seguire questa cosa qui sentendosi inadeguati. Ma pensi, lei parla della Lombardia, ma in campagna praticamente non stanno andando a scuola da mesi.
E già è una regione con una dispersione scolastica
tremenda. Oltretutto, se mettiamo questi dati insieme a quelli sulla povertà che sono usciti in questi giorni, cioè, vediamo, cioè, c'è un 13% erotto, no, di più, sì, mi sembra 13%. di minorenni, che è in povertà assoluta, e poi sono quelli che sono anche in povertà educativa, sono quelli che subiscono di più i costi di questa di queste chiusure. Io non lo so,
perché questo legame è netto, e lei l'ha sempre spiegato molto bene. La povertà educativa e la povertà poi economica, purtroppo negli anni vanno di pari passo, nel senso che
e questo tra l'altro produce una riproduzione intergenerazionale della povertà, perché se i genitori sono lasciati soli con difficoltà economiche ma anche poi a far fronte ai bisogni educativi dei propri bambini, questi bambini avranno molte meno chance.
Io spezzo anche una lancia per tutti gli insegnanti. Ieri sono andato a prendere mio figlio a scuola, e quindi cosa c'era in Lombardia? Prendete tutti i libri dall'armadietto, ho preso tutti i libri, e vi giuro, ho incrociato un insegnante ai Salesiani di Milano, ho incrociato un insegnante che piangeva. Piangeva dal nervosismo, evidentemente, dallo scoramento, dalla situazione che da un giorno all'altro continua a cambiare. Per carità, il virus c'è, quindi a chi dice, professoressa Saraceno, che cosa si può fare? Beh, lei l'ha un po' scritto, io lo dico anche in maniera veemente: io vorrei vedere chiuso tutto e poi al limite, alla fine, le scuole.
Invece in Italia si fa l'inverso, si è fatto da subito l'inverso. Esatto. Ad esempio in Francia, dove adesso hanno riaperto le scuole mantenendo chiuso il resto, anche in Germania, che pure avevano chiuso le scuole prima da quest'inverno prima di noi, adesso hanno riaperto le scuole come prima cosa, mantenendo chiuso il resto. Invece da noi si aprono per prime e si chiudono per ultime. Si chiudono per prime e si riaprono
Per
ultime.
Tra l'altro, lei
la scuola non è considerata una priorità nel nostro paese.
È incredibile. E tra l'altro, lei, professoressa Saraceno, ha messo molto bene in evidenza come questo graverà sulle donne, come al solito, più che sugli uomini a livello familiare, perché chi è che gestirà di più in genere? Generalmente questo impegno gravoso adesso della DAD, le donne, che già abbiamo scoperto perdono
in parte. È un po' colpa anche di voi maschietti,
senza dubbio,
facilmente, ma poi diventa poi un circolo vizioso: le donne guadagnano di meno e quindi se si deve sacrificare uno stipendio, sembra razionale sacrificare il loro, e allora allora continueranno a guadagnare di meno. Anche qui poi ha a che fare con l'aumento della povertà, dato che gran parte dell'occupazione che si è persa è occupazione femminile.
Certo, esatto.
Sono venuti meno molti secondi redditi oltre che primi redditi in famiglia, e le famiglie si sono impoverite, le famiglie di lavoratori si sono impoverite.
No, ma è chiaro, poi è tutto un circolo vizioso. Allora, professoressa Chiara Saraceno, mi lasci salutare la presidente della Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e Adolescenza, Antonella Costantino, che dirige l'unità operativa complessa di neuropsichiatria infantile al Policlinico di Milano. Buongiorno, dottoressa Costantino, grazie di essere qui.
Buongiorno a voi e grazie dell'invito.
Allora, perché io ieri sono rimasto colpito, ovviamente non vogliamo assolutamente fare l'analogia a scuole chiuse, disagio sociale. La questione, come sempre, è molto più complessa, non si può ridurre così in maniera banale. Però mi ha molto colpito leggere un articolo del Fatto Quotidiano, dati che fanno registrare un aumento di, userò forse termini sbagliati, nevrosi, patologie psichiatriche, psicologiche negli adolescenti e ragazzi. Lei, che ha una lente di osservazione molto più precisa della nostra, ci aiuta a riguardo?
Ma in realtà sono tutti dati molto complessi da interpretare, nel senso che vediamo contemporaneamente, a seconda di punti diversi di osservazione, il pronto soccorso piuttosto che invece i servizi territoriali, aumenti o diminuzioni, addirittura invece in alcuni pronto soccorsi vediamo degli aumenti e in altre diminuzioni. Probabilmente, come dire, l'osservatorio in questo momento pesca delle cose che c'entrano anche con altri fenomeni, per esempio lo spostamento di arrivi in pronto soccorso verso alcuni, perché altri sono invece più dominati dall'area Covid, eccetera, eccetera, idem per i ricoveri, che peraltro ci dicono solo, come dire, della punta dell'iceberg, cioè delle situazioni che arrivano a essere pesantemente scompensate. Peraltro assistevamo già da un certo numero di anni, ben prima della pandemia,
sì,
a un aumento e soprattutto a una gravissima carenza di risposte. Nel senso che le risposte, nello specifico dei servizi di neuropsichiatria infantile, riescono a raggiungere solo un bambino o un ragazzo ogni due dal punto di vista diagnostico, uno ogni tre dal punto di vista terapeutico, e lasciamo perdere sulle acuzie dove la situazione è abbastanza drammatica. Quello che sappiamo che è poco è che sicuramente la situazione della pandemia e delle limitazioni colpisce in modo particolare, da tanti punti di vista, aumentando i livelli di rischio, i bambini e ancora di più i ragazzi.
Per... Ma in che modo? Cioè, che cosa avete registrato dai primi dati in questo ultimo anno? Che cosa vi preoccupa di più?
Allora, i dati sono... I dati che ci sono anche nella letteratura per adesso vengono da altre epidemie precedenti oppure da... come dire, da analisi che sono state fatte in modo campionario ma non su tutta la popolazione, questionari online piuttosto che arrivi ai servizi. Vediamo che certamente i livelli di ansia, i livelli di disagio, i livelli di scontrollo, le componenti depressive eccetera sembrerebbero essere in aumento, cosa abbastanza attesa peraltro.
Sì.
Non abbiamo però il dato di tutta la popolazione, quindi è difficile. Aumentano per le limitazioni, aumentano perché soprattutto per i ragazzi si vengono a interrompere delle cose che sono per loro fondamentali, per la crescita, come la loro socialità, eccetera, e non siamo ancora riusciti a pensare che questa è la realtà di adesso e dobbiamo trovare dei nuovi modi di socializzazione più sicuri rispetto invece al vedersi senza mascherine, piuttosto che per bere, piuttosto che per un concerto, no? Molto difficile, la soluzione non ce l'abbiamo, però in qualche maniera l'illusione che possiamo tornare a una normalità precedente, credo che dopo un anno non ce l'ha più nessuno.
Infatti
la
situazione è questa. Tra l'altro mi interessa un discorso sui vaccini, vorrei chiederlo anche alla professoressa Saraceno. Lei, professoressa, da docente, sa che c'è questo tema, i vaccini, le categorie prima delle altre, adesso ci sono anche i senatori, per carità, questo susciterà un anticastismo sfrenato. Ah, i senatori, ma il Senato come la Camera è un luogo molto importante istituzionale, quindi va bene, diano a loro i vaccini. Lei, professoressa Saraceno, col vaccino com'è messa? Scusi se ci facciamo
io essendo nella fascia degli ottantenni sono stata, ho avuto la prima vaccinazione, ma anche qui mi ha colpito perché io, come dire, non li ho ancora compiuti, rientro nell'anno e per cui, e so che invece qua in Piemonte, anche a Torino dove abito, ci sono dei centenari che non l'hanno ricevuto e non ho capito perché io sì e io già sì e loro ancora no, quindi la logica non mi è assolutamente chiara. Avrei volentieri aspettato a favore anche di qualcuno magari più fragile o magari che non solo in base all'età ma anche in base a condizioni di disabilità. Si parla tantissimo del rischio persone per esempio con autismo,
sì,
no?
Sì.
Che se dovessero venire ricoverate sarebbe un disastro,
certo,
per loro.
No, ma non ce lo dica. Noi due giorni fa abbiamo avuto il nostro Gianluca Nicoletti, che ha un figlio autistico appunto, e ne ha scritto sulla stampa e ha raccontato qui la situazione. Ma infatti, professoressa Costantina, a questo riguardo, le varie disabilità mentali, immaginate una persona, un ragazzo cresciuto che è un disabile mentale, quindi se viene colpito non ha le stesse capacità di discernimento e di reazione di una persona appunto che ha tutte le capacità mentali e quindi reagisce in maniera magari sconsiderata. Ecco, sui vaccini si è pensato a proteggere questo tipo di categorie?
Assolutamente no, se ne sta cominciando a discutere adesso, ma sicuramente non sono una categoria prioritaria,
sì.
Ripeto, mi vergogno di essere rientrata in una categoria.
Ma no, questo non si deve.
Nel senso che va bene, nel senso, se fossi un anziano molto fragile, giusto, ma io sto bene in salute, non dico di vaccinare.
Vabbè, però è giusto anche andare per età.
La priorità andava a chi effettivamente.
Dottoressa Costantino, lei cosa ne pensa su questo?
Che mi pareva di ricordare che nel piano vaccinale subito dopo i grandi anziani entrassero i disabili. Sicuramente abbiamo due temi su questo. Uno, le persone con disabilità, che determina una fragilità di qualunque tipo, dal reggere l'eventuale ricovero, le limitazioni eccetera eccetera, come nelle persone con disabilità mentale, ai bassi livelli di autonomia delle persone con disabilità fisica, perché comunque sono due problemi
diversi
ma analoghi, anche perché le persone che hanno disabilità fisica hanno spesso poi invece anche condizioni di salute fisica che aumentano il rischio anche da quel punto di vista. Noi abbiamo fatto insieme a tutte le associazioni pediatriche, peraltro anche una lettera al Comitato Tecnico Scientifico e al Ministero e all'Istituto Superiore di Sanità, chiedendo che anche i familiari delle persone con disabilità fossero considerati prioritari,
perché
sono da considerare alla stregua. No, ma non solo, io direi una cosa molto più seria. Sono da considerare alla stregua degli operatori sanitari, perché comunque garantiscono un'assistenza.
No, certo, pensate a un disabile senza il genitore, per esempio, è un disastro. Ma guardi, oggi il senatore Manconi, Luigi Manconi, su Repubblica racconta che si parla del 5,2% della popolazione, ovviamente disabilità di ogni tipo, pari a 3 milioni e 100 mila individui. Se mettiamo, come dice lei, anche i genitori, i caregiver, le persone insomma che li assistono, cioè parliamo di una fetta di popolazione immensa, immensa.
Tra l'altro invece abbiamo un problema, io condivido molto la riflessione della professoressa Saraceno sul problema della definizione di priorità, al di là del fatto che stiamo assistendo a una battaglia francamente ogni tanto imbarazzante tra le diverse categorie su chi dovrebbe essere più prioritario a scapito di chi, ma tendiamo un velo pietoso su questo.
Non lo dica, professoressa, che ieri ho citato gli avvocati, mi hanno riversato di telefonate: noi avvocati siamo importanti, ma tutti siamo importanti.
Che poi bisogna confrontare gli uni con gli altri i livelli di priorità. Ma abbiamo un altro problema, che è che organizzare la vaccinazione per un criterio semplice, gli operatori sanitari che becco sul posto di lavoro, le persone dopo gli 80 anni, eccetera, eccetera, è relativamente semplice. Piattaforme piuttosto che eccetera, eccetera. Nel momento in cui devo andare sulle fasce di fragilità,
è
molto più complesso, perché non abbiamo un database da cui partire, no? Cioè, per gli anziani partiamo banalmente dall'anagrafe o comunque dal fatto che loro si iscrivono, ed è immediato e facilissimo verificare la loro età, no?
E poi abbiamo 20 sistemi regionali diversi e 20 sanità diverse,
e poi abbiamo comunque un problema rilevante non solo nella quantità di vaccini, ma nella disponibilità di operatori per fare le vaccinazioni, perché se adesso con la terza ondata gli operatori tornano a doversi occupare di tutte le situazioni acute,
è un disastro. Professoressa Saraceno, per concludere, lei ha citato due giorni fa sulla stampa il famoso piano nazionale di resilienza, insomma quello, anche il recovery plan, i soldi 209 miliardi, insomma ci fidiamo di Draghi, del ministro dell'economia Franco. Dove e come si può intervenire davvero per dare una svolta in questo che è definito il nuovo piano Marshall della ripresa europea?
Quello che mi preoccupa un po' è che sento troppo poco parlare, e non c'è nessuno tra i ministri nella cabina di regia scelta da Draghi che abbia questa sensibilità, almeno mi sembra, che manca quasi del tutto un'attenzione per le infrastrutture sociali, perché quello di cui stiamo parlando adesso è questo, cioè bisogna avere dei servizi che siano antenne sul territorio, che siano vicini alle persone, che sappiano dove stanno i bisogni. Lo si è visto per la sanità, come sarebbe stato necessario avere servizi di prossimità, lo vediamo per la scuola che deve funzionare. Sì, la scuola c'è per fortuna, ma non ci sono i servizi domiciliari, non ci sono, e l'Italia è molto carente, cioè questo sguardo sull'importanza delle infrastrutture sociali, altrettanto importante che le infrastrutture materiali, che la digitalizzazione, eccetera, mi preoccupa un po'.
Preoccupa. Noi vi ringraziamo, grazie alla professoressa Chiara Saraceno, sociologa della famiglia, grazie alla professoressa Antonella Costantino, presidente della Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e Adolescenza. e abbiamo dato uno spaccato, penso pacato, al di là della mia rabbia ieri della chiusura delle scuole, poi a quelli che mi scrivono: ah, ma tu, ma intanto io vivo in Lombardia e quindi non lo so, magari voi mi scrivete belli belli da zone anche un po' più serene. Io sono in Lombardia e la vedo e sulla pelle, cioè, oggi non vi dico come è arrivata Elisabetta Fusconi in redazione col suo primo giorno non suo ma delle due figlie in dad, aveva praticamente di colpo i capelli ricci come quelli di Pietro La Corte che sta in regia. Se voi vedeste i due confronti dei capelli, cioè, capireste assolutamente con una immagine first reaction shock che cosa significa.
This was the first reaction shock.
Ecco, da domani, tra l'altro avevano detto basta, questo governo con Draghi programmerà le cose in maniera anticipata. Basta le cose all'ultimo momento. Oh ragazzi, siamo andati ieri a portare i figli a scuola, alle 12 abbiamo scoperto che da oggi, cioè dal giorno dopo, erano tutte chiuse le scuole. Va bene, gran programmazione. Avete avuto ben 12 ore per trovare delle babysitter o delle persone che venivano a casa con la dad. Non lamentatevi. 12 ore, si fanno tante cose in 12 ore. Forza, via.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Non ho mai atteso la pubblicità come stamattina. Pubblicità.
Questa la facciamo sentire tutta, tutta. La migliore della storia di Caparezza.
Prima di dare del pazzo a Van Gogh, sappi che lui è terrazzo, tu ground floor. Prima di dire che era fuori di senno, fammi un disegno con fogli di carta e crayon. Van Gogh, mica quel tizio là, ma uno che ha la tua età, libri di Emil Zola. Shakespeare nelle corde, Dickens nelle corde, tu leggi manuale di DVD di recorder. Lui 300 lettere, letteratura fine, tu 160 caratteri, due faccine, fine. Lui London, Paris, Anvers, distante ma sa tutto del fratello Teo, tu convivi e non sei nulla del fratello tuo, lui a piedi per i campi lo stimola, tu rinchiuso con i crampi sul tapiro. Beh, da una prima stima, mio caro ragazzo, dovresti convenire che tu sei pazzo. Mica Van Gogh, mica Van Gogh, mica Van Gogh, tu sei pazzo. Mica Van Gogh, mica Van Gogh, mica Van Gogh, tu sei pazzo. Mica Van Gogh, mica Van Gogh, mica Van Gogh, tu sei pazzo. Mica Van Gogh, tu sei pazzo. Mica Van Gogh.
Andersen.
Queste professoresse indignate che dopo in dad non sanno neanche aprire un file RAR. Ma va.
Milan, questa è l'ennesima dimostrazione che siamo un paese di vecchi, tanto per fare una citazione, dove i giovani che sono il nostro futuro non contano nulla.
Voi due, Maniera e Milan, siete da arrestare, arrestare.
Povero Maniera, non ha neanche parlato ancora.
Milan è un t'arrabbiare, ma al comune mezzo gaudio purtroppo. A Pistoia, Donna Rossa, da lunedì tutti a casa ragazzi. Mia figlia ne ha tre di ragazzi, dimmi te. Ah, mi sono dimenticata di dire che sono la nonna TikTok, e quindi i ragazzi miei sono 217.000 che mi seguono di
Mucote. Nonna TikToker, ma perché non ci scrivi? Ti vorremmo chiamare.
Si vede che non apprezza, non vuole entrare in diretta, non vuole entrare in diretta. Buongiorno. Lei non è la nonna TikTok, come ha detto TikToker. Lei, è la nonna TikToker. Facciamo arrabbiare gli amici toscani parlando male toscano. Sono la nonna TikToker.
Ecco, nonna così. TikToker, ma perché non ci scrivi, non ci chiami? 100.000@radio24.it.
Non vuole intervenire, non ha voglia, è lecito. Ma tu hai letto, c'era come titolo della stampa, se non sbaglio, ieri.
Cioè?
Bianchi, il ministro Bianchi di istruzione, DAD, didattica a distanza, anche dopo il Covid. Quindi è inutile che tu ti lamenti del della DAB. Bello, di
non mi lamento più, sono come
non
te.
Non ti lamentare,
sono diventato
rassegnato.
Futuro, rinuncia.
È il futuro, DAD anche dopo il Covid, quindi devi rinunciare all'idea del ritorno alla vita normale, forse per sempre, chi lo sa. Io sono già contento perché mi è andata via l'infiammazione all'occhio che avevo ieri.
No, ragazzi, allora dobbiamo spiegare questa cosa. Possiamo spiegarla? Possiamo
sì, spiegarla? Prego, prego. No,
ieri, scusa se rido perché...
Allora... Ecco, sempre, quando io ho un problema lui ride. No,
ma guarda, perché adesso la racconto e ditemi voi. Allora, chiamo
l'empatia
Leonardo.
L'empatia che nei miei confronti. Io ho un problema e lui ride.
Ma non
ride.
È vero.
Qualsiasi cosa di spiacevole
allora,
mi capiti,
spieghiamolo.
Lui si diverte.
Ieri, quando tu mi hai detto questa cosa, ho messo giù e ho detto, oh, scusa Leonardo. No, certo, adesso che però la racconti così, allora io la racconto come l'ho vista io, poi la racconti, sì. La racconti la tua versione. Chiamo Leonardo Manera per parlare, raccontare allora come va, sistemiamo la questione. Era un po' scocciato, sì, va bene, adesso però ti devo salutare perché mi sono spruzzato l'antitarme nell'occhio.
Esatto.
Mi sono spruzzato l'antitarme nell'occhio e mi brucia tutto e devo andare a sciacquarmi. Allora, io rido adesso perché la situazione è... Prego, però, la tua versione.
Ieri mi ero messo di buona lena perché ho degli armadi polverosi con tante cose da buttare. Ho detto, ma sì, libero un po' questi armadi e poi metto dentro maglioni, eccetera, con l'antitarma. Allora sono andato a comprare dell'antitarma e ne ho trovato uno che mi sembrava bello, così anche morbido da toccare, era in gel. Dopo era da attaccare questo piccolo contenitore in gel dentro l'armadio. Solo che cercando di aprire, di togliere la parte protettiva, ho schiacciato e mi è andato dritto uno schizzo di antitarma nell'occhio, causandomi immediatamente una grande infiammazione.
Una grande infiammazione?
Eh sì.
Eri al telefono con me.
Sì, ma perché tu mi tenevi lì, io volevo andarmi a sciacquare.
La mia empatia, perché... guarda che bel messaggio, che imbecille. Questo è il messaggio di un ascoltatore. E poi sono io l'antiempatico.
Prova tu, no? Oggi fai una prova, vai a spruzzarti del gel antitarma nell'occhio per vedere la reazione. C'era scritto sciacquare abbondantemente per molti minuti. Se l'infiammazione persiste, andare al pronto soccorso. Dato in questo periodo è inutile andare al pronto soccorso perché
scusate,
non farebbero entrare mai.
Mi sono spruzzato dell'antitarma nell'occhio, pensa... l'arrivo di Leonardo Manera al pronto soccorso.
E quindi dopo svariate mezz'ore, direi, in cui questa infiammazione all'occhio persisteva, poi lentamente... Ecco, questo è un consiglio che posso dare. Per la salute dei vostri occhi non spruzzatevi del gel antitarma nell'occhio, che dà fastidio, fa male.
Cosa
fa
che
male.
Tu non hai fatto, ricordiamo, ma è partito uno schizzo.
Accidentalmente, è partito uno schizzo, ma proprio di quelli intensi, che vanno dritti
nell'occhio. Come la legge di Murphy sulle antitarme raccontano questo.
Però adesso in compenso sono sicuro che i miei occhi non saranno... Così, abitati da tarme.
Va bene.
Non avrò gli occhi bucati da qualche tarma che viene a vivere.
Va bene. Ti voglio allora tirare su di morale ulteriormente. Ieri a Sanremo, ricordo che dopo, tra l'altro, alle 10:15 oggi andremo dal nostro inviato speciale a Sanremo, cioè Willy Peyote. Che ieri
l'ho visto cantare con Bersani.
Con Bersani, una delle migliori canzoni di Bersani, assolutamente. Ti voglio tirare su di morale. Amadeus ieri ha detto. Ormai si avvicina a grandi passi il 27 marzo, la riapertura della giornata mondiale del teatro. E allora dai, su Amadeus, guarda, senti che bello, no? Vai.
Allora, quante volte noi abbiamo detto,
senti il tono,
siamo qui, questo teatro è vuoto, le poltrone sono vuote, non c'è pubblico, e noi ci auguriamo ovviamente che tutti i teatri, tutti i cinema, tutte le attività commerciali con le dovute accortezze, con tutti i protocolli che devono essere rigidi, severi, giusti, possono in qualche maniera riaprire.
Duri ma giusti.
Noi facciamo un gran tifo per il teatro. Il teatro, è uno straordinario racconto della vita, anche nei suoi aspetti più drammatici.
Leonardo, ma dopo questo endorsement...
Niente. Un po' dovuto, diciamo.
No,
per carità, fa sempre piacere. Quelle bandierine che si piantano. Però va benissimo. Io non credo che il 27 marzo ci saranno riaperture, visto l'andazzo, diciamo. Però Ormai io mi sono rassegnato all'idea che prima dell'estate non si fa nulla, si farà qualcosa quest'estate all'aperto e poi...
Ieri ho chiamato anche il direttore del Manzoni, il nostro amico Arnone, gli ho detto rinuncia, ma Nera ha detto che devi rinunciare, devi andare...
Ha trovato un altro lavoro?
No, non ancora, però rideva molto, dice, gli ho detto rinuncia, rinuncia. Mi ha effettivamente confermato che le riaperture sono un po' complicate, ma anche perché ci sono delle questioni molto... molto pratiche, che ne so, non è che uno riapre il 27 e il 27 arrivano i teatranti a fare lo spettacolo, cioè ci sono delle tournée che vanno programmate con delle prove che vanno fatte con grande anticipo, una compagnia di teatro magari recita 5 giorni a Milano, poi va a Bologna, poi va in Sicilia, poi va in Puglia, e se a Bologna poi arriva la zona rossa e chiudono, cosa faccio? Faccio una mezza tournée, un quarto di tournée, un terzo di tournée, un decimo di tournée? Cioè non, no? Non è così.
A me, te l'ho detto, a me sembra un po' una presa in giro dire che il 27 riapriranno i teatri, appunto vista la situazione, però lo si dice magari anche per così, per darci un contentino, no? Ma sì, abbiamo detto che riapro,
ho capito, ma poi il 27 marzo è tra 20 giorni.
Ma infatti non succederà, perché se non stanno riaprendo, se non sbaglio, nemmeno in Sardegna dove c'è la zona bianca, allora figuriamoci il resto, insomma.
Comunque io non lo so se questo consiglio è vero, dovevi sciacquare subito l'occhio con l'aceto, io non mi fido degli ascoltatori e andrei al traffico.
Antonio, il mio climatizzatore d'inverno non mi dà il tepore necessario, mentre d'estate non raffresca abbastanza l'ambiente.
Ma come, Mirna? Tu allora non conosci i climatizzatori Draghi?
No, non li conosco. Sono da molto sul mercato?
Certo, da molti anni, ma solo per i più esigenti. Ora invece i climatizzatori Draghi sono disponibili per tutti. Rinfrescano d'estate e riscaldano in inverno, ma col minimo rumore. I climatizzatori Draghi agiscono, ma nel silenzio più assoluto.
Wow, vado subito ad acquistarne uno per ogni stanza della mia casa. Anzi, quasi quasi mi trasferisco in una casa più grande per avere più stanze in cui installare i climatizzatori Draghi.
Draghi, il clima ideale per la maggioranza assoluta della famiglia.
E che silenzio!
Draghi, passo e chiudo.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Che spettacolo, che spettacolo.
Milan, guarda che le scuole in Lombardia le ha chiuse Fontana, quindi parla col tuo amico Salvini e mettetevi d'accordo.
Ha ragione, ha ragione, ha ragione.
D'altronde in Italia il politico più giovane ha 80 anni, si salvano tra di loro, la casta degli ottantenni si salvano tra di loro, chiudete in casa gli ottantenni e mandate a scuola i ragazzi, vergognatevi.
Manera, te per gli ascoltatori di Radio 24 sei come Gandalf per la Terra di Mezzo, sei una luce nell'oscurità.
Infatti poi, per carità, massima libertà, ma oggi poi in quartiere vedrò sicuramente degli anziani che faranno la loro passeggiata e per carità, tutto legittimo, no? Che andranno magari alle 18, 18:30, 19, cioè all'ora di punta degli acquisti di chi esce dal lavoro e va nei supermercati per comprare qualcosa da mangiare, e ti trovi l'anziano e dici: ma porcaccia la miseria, forse tu, anziano, avresti avuto l'opportunità anche di venire alle 2, alle 2 e mezza, o dovevi vedere Barbara D'Urso? Però magari se venivi alle 2 e mezza evitavi un assembramento e un congestionamento, no? Anche per te, per la tua salute, per la tua serenità, ti puoi muovere più in un locale più vuoto, no? E tutto questo invece va bene, basta che i giovani vengano reclusi in casa, questa razza di untori maledetti, ragazzi e ragazze, maledetti untori. Adesso che però sono a casa, sono da un anno più o meno a casa quasi sempre, fortunatamente nel giro di 20 giorni la soluzione sarà trovata e sarà tutto risolto, eh? Capito Manera? Sarà tutto risolto.
Tutto.
Tutto, tutto. Adesso che gli untori li abbiamo relegati dove devono stare, nei recinti, bestie. Prego, prego.
Di solito il Festival di Sanremo si tiene verso l'inizio di marzo, quando soprattutto in certe località comincia ad avvertirsi un clima tiepido, a prescindere dalla temperatura esterna però. È il clima tiepido, avvolgente, ma anche un po' stucchevole della melassa. Il clima tiepido e umidiccio della melassa in tutte le trasmissioni RAI che di Sanremo si occupano, quindi praticamente tutte quelle pomeridiane. Quando vanno in onda queste trasmissioni, per ogni conduttore, per ogni conduttrice, qualsiasi canzone è meravigliosa, fantastica, deliziosa, e che emozione, lei era bellissima, lui era così intenso. Io non ce la faccio più, io, per favore, liberatemi da questa ondata di melassa e retorica, per favore, fatemi questo regalo, perché non ce la faccio più, per favore. Poi nelle trasmissioni pomeridiane viene quasi sempre invitato qualche cantante anziano che ha partecipato a qualche vecchia edizione del festival. Magari lui era lì tranquillo sul divano di casa sua a fare un pisolino. Quando arriva la telefonata dell'autore Rai: ciao grande, stiamo facendo una trasmissione sul festival, verresti a cantarci quella tua canzone che piaceva tanto al pubblico? Il cantante anziano a quel punto si infila sotto la doccia, si sistema i capelli, magari con quella tinta rosso mogano che usano quasi tutti gli uomini e le donne quando stingono i capelli dopo una certa età, e munito della giustificazione televisiva per potersi spostare da una regione all'altra, raggiunge la sede della trasmissione. Naturalmente accolto dai grandi complimenti del conduttore o della conduttrice: meraviglioso, strepitoso, fantastico! Poi, come se fosse una cosa non preparata prima, il bravo conduttore o conduttrice si lanciano in una proposta che sembra improvvisata. Senti, ti va di farci un regalo, eh? Ci faresti veramente felice? Ci canteresti quella tua canzone che, guarda, io ancora la canto tutti i giorni perché da quella volta mi è entrata nel cuore per sempre. Che emozione! Naturalmente il cantante ritrovato non può esimersi dall'accettare la richiesta, mentre conduttori e ospiti, tutti precedentemente tamponati naturalmente, fanno segno di sì con la testa, ammiccano e fingono di commuoversi ascoltando quella vecchia canzone che fa tanto vintage e tempi belli quando non c'era ancora il Covid. Segue applauso da standing ovation, naturalmente registrato causa virus. È bandita ogni critica sulle canzoni. I commenti possono essere solo positivi e ogni forma di dissenso viene severamente punita tramite sguardi severi di disapprovazione. Neanche fossimo nel Politburo ai tempi dell'Unione Sovietica. Per concludere, un pensiero a Fiorello. In questi tempi in cui non si può dire nulla senza essere accusati di sessismo, razzismo o di non essere politicamente corretti, immagino le sue riunioni con i dirigenti RAI in cui si decideva che sketch comici fare. Allora, parliamo di uomini e donne? No, 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 si rischia il sessismo. Parliamo di politica? No, no, che poi i partiti si lamentano, al massimo solo due battute bonarie. Parliamo del Covid? No, no, che poi i virologi si offendono, non vengono più in TV e poi non si può ironizzare un argomento così delicato. A questo punto salta fuori qualche autore che quasi per scherzo dice: ho saputo che la moglie di Amadeus lo chiama Patato. Sì, sì, dice il dirigente Rai, parliamo del soprannome di Amadeus che fa ridere. Attento Piero Fiorello, Patato, non parlare di patata, che poi arrivano le proteste dei femministe o degli agricoltori. Puoi dire solo Patato, ma senza ammiccare troppo, altrimenti diventa ambiguo. E così ci ritroviamo la serata dove il momento principale di ilarità è il soprannome di Amadeus. Sono tempi durissimi e purtroppo domani non sarà un altro giorno, ci vorrà tanto tempo, forse troppo, e io spero davvero di farcela, ma sono sicuro di no.
Vedete che odia Sanremo? Vedete che ce l'ha con Sanremo? No.
Meraviglioso,
Milan, che bel regalo ci hai fatto, una canzone fantastica. Si allargano le bocche. Fantastica. Mamma mia.
Vabbè, l'avvocato Alberto Merlo tenta la captatio benevolenza anche lui. Dice che hai sempre ragione, cioè sei un è incredibile, Manera ha sempre ragione. Tra l'altro mi ha mandato anche il codice, cioè ormai fa la sfida Lucchetti, l'avvocato Merlo, il codice del pantone dell'arancione puro, arancio puro, F44611, arancio puro.
Non è allora, proprio... ho sentito, poi non so tu che sei addentro questi meccanismi, mi potrai forse confermare o no, che il fatto che la Lombardia sia entrata in arancione scuro è una mossa scaltra, per cercare di evitare di finire in rosso.
In rosso.
Possiamo dire che
è scaltro.
È scaltro. Sì, è scaltro perché cerca di evitare il rosso. Dice, attraverso
l'arancione,
l'arancione scuro. Ci siamo autodenunciati, siamo già lì, non fateci andare. Non so, vediamo se questa mossa scaltra di Fontana avrà qualche risultato oppure se lui lunedì ci ritroveremo in rosso scuro.
Vabbè. Comunque, ripeto, l'avvocato Merlo tenta questa linea, ha detto addirittura che al primo spettacolo verrà a vederti, porterà suo figlio, è una roba ormai, è amore puro, puoi dire una parola dunque ai
adesso...
clienti dell'avvocato Merlo, quelli che hai fatto togliere.
Sì, vale sempre la buona regola di revocare il mandato.
Ma no, scusa, ma se lui ti vuole così bene, ma perché tu sei così duro nei suoi confronti?
Ma no, anzi, guarda, anch'io diventerò avvocato, anzi, ecco, faccio questo endorsement.
Fai concorrenza.
Anch'io voglio diventare avvocato, no, cliente dell'avvocato Merlo. Non so in quale ramo lui sia specializzato, anzi, ce lo faccia sapere, che io ho delle cause su vari fronti, quindi ne troverò sicuramente una.
Perché un cause su vari fronti, addirittura?
Posso fare un appello ai clienti dell'avvocato Merlo?
Prego.
Clienti, revocate il vostro mandato.
Ancora.
No, ho detto che voglio diventare cliente su uno dei vari fronti che mi vedono
interessato.
Sì,
ma potresti aggiungersi ai clienti già suoi, non è che devi togliere i clienti che ha e poi aggiungerti, cioè puoi aggiungerti insieme ai già clienti dell'avvocato Merlo. Vabbè, niente, lui ti adora e tu lo bistratti così. Andiamo al giornale radio, mi spiace avvocato Merlo, io ce la metto tutta e niente, giornale radio e poi siamo ancora qui.
Quali saranno i lavori green di domani? Perché nelle professioni del futuro la sostenibilità conterà sempre di più? Sono Anna Marino e attraverso una serie di podcast originali vi faccio fare ogni giorno un viaggio fra le professioni sostenibili del futuro, la vera rivoluzione nel mondo del lavoro dopo quella digitale, dall'energia verde al tech, dall'intelligenza artificiale alle analisi mediche, dal design al food and wine. I podcast, i lavori di domani, Green Edition, sono disponibili su Radio 24 nella sezione I lavori di domani.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Buongiorno, forse mi sono persa qualche argomento in qualche episodio di trasmissione, ma le chiese? Nessuno ha pensato a chiudere le chiese?
Ma che ti credi che tutti gli anziani sono stupidi? Ma parla per te, Milan. Barbara D'Urso. E chi la conosce Barbara D'Urso? Alle 6 a fare la spesa. Ma ci vai te alle 6 a fare la spesa? Vabbè che devi difendere i giovani, i figli, tutto quello che ti pare, giusto, ma dalla colpa agli anziani, ma
nemmeno Manera ci arriverebbe a fare una cosa del genere. Datti una calmata a Milan.
Capito, nemmeno Manera arriva a fare questo, nemmeno Manera. Però Leonardo, è la seconda ora di Uno Nessuno 100.000, ne sai come la iniziamo? Sai come la iniziamo?
Ti ascolto.
Abbiamo trovato, perché ci ha richiamato e la ringraziamo, la nonna TikToker Roberta da Pistoia.
Milan, che presentazione è questa, mamma mia, sono emozionata.
Ma no, siamo emozionati noi. Ma che vuol dire nonna TikTok? Io, allora, lui ci chiede, ma perché una nonna deve stare su TikTok? Questa è la...
Allora, io dico TikTok perché sono fiorentina e quindi mi diverto, i miei nipoti mi prendono anche in giro. Però siccome ho notato che questi ragazzi hanno bisogno di parlare, di sfogarsi, di fare domande anche stupide, sì, per avere compagnia, e io mi sono ritrovata in un ciclone veramente di ragazzi che mi seguono tutte le sere, io faccio quasi un'ora e mezzo di live e parlo con questi ragazzi, faccio il duetto, ma veramente hanno bisogno di parlare.
A quanto posso darti del tu? Possiamo darci del tu. A quanto sei arrivata di follower adesso?
217.000.
217.000.
Con 2.400.000 mi piace.
Ma stupendo. Come ti si trova su TikTok? Dico subito a mia figlia.
Allora, io si cerca TikTok su Google e poi ci si iscrive. No, certo. Io l'ho saputo dalla mia nipotina di 8 anni.
No, ma come ti si trova? Come si trova Roberta da Pistoia?
Io mi chiamo Roberta Timo.
Timo come il Timo con la T di Torino?
No, Timo come P-I-M-O.
Pimo, Palermo, Timo, sì. Palermo, Pistoia,
Palermo,
Imo.
Modena, Otranto.
Stupendo. La trovate così. E di che parli, Roberta, con i giovani?
Allora, io parlo sempre, 99 su 100 mi chiedono della guerra, di quello che è stata la guerra. Io gli dico che non c'ero perché sono nata nel 45, però i miei genitori, eccetera, l'hanno vissuta, racconto. Poi la faccenda dei gay, ci si prende molto, mi domandano se sono favorevole all'LGBT, eccetera, eccetera. Poi io dico, ragazzi, ma perché schedare in una sigla delle persone? Insomma, parlo di tutte queste cose e veramente ho trovato veramente, ma tanti ragazzetti,
Ma l'età anche... media qual è di quelli che parlano con te? Quanti età, che età hanno? 8-10
allora,
anni?
Si parte da quelli piccolini che io chiudo, gli dico, ragazzi, non potete stare su TikTok se avete meno di 13 anni. E quindi li chiudo subito, anche quando vogliono fare live doppie. Però... praticamente mi sono resa conto che arrivo anche fino a 80 anni, perché ci sono dei nonni, però non hanno il mio ascolto. Io dico, ragazzi, io sono rimasta talmente scioccata, allibita veramente di tutto questo affetto che mi stanno dando, perché poi io rispondo a chi mi tratta male.
Alla Toscana, che gli dice chi ti tratta male? Alla Toscana.
Chi mi tratta male, gli rigiro la domanda, cioè gli rigiro la domanda fatta a cattivo, in modo che diventa una risposta gentile e educata, e quello più, anzi, si scusa di avermi fatto una domanda cretina, ma veramente, io sono, allora ragazzi, io ho fatto la terza media alle serali. Però ho lavorato per 35 anni in una libreria, che era la mia, quindi una certa cultura ce l'ho. E so anche stare al pubblico e rigirare le frittate.
Brava. Ma è che bella questa cosa, perché ecco, e chi demonizza TikTok o questi strumenti? Che dici a chi ha questo approccio a dire no, attenzione?
Sai attenzione, che bravo, hai detto attenzione, perché ci sono veramente delle cose che fanno allucinare, perché ci sono le donnine di 50-60 anni, che anche perché è collegato per il mondo, quindi magari vengono anche da altre parti del mondo, sì, ma che fanno balletti davanti al video in mutande reggiseno, scusate l'espressione.
Vabbè, mutande reggiseno, che espressione è?
No, ma volevo dire altre cose, ma non sono fermata.
Ti sei fermata.
E quindi anche bisogna, perché poi tutta questa faccenda dell'asfissia di quella bambina in Sicilia, sì, tutto sì, quello sì, c'è sì, stato sì, dietro. Logicamente bisogna, io glielo dico sempre quando chiudo la live, ragazzi, attenti a voi, non date mai il vostro numero di telefono e se c'è qualcosa e non vi torna, ditelo ai genitori, perché si fa intervenire la polizia postale.
Certo, mi piace, allora, insomma, la nostra nonna TikToker è lì per parlare ma anche per dare i consigli, a dire
sì,
ragazzi.
No, io ragazzi, poi faccio anche ridere, tanti mi dicono che mi vogliono bene perché tutte le sere gli strappo un sorriso, cosa volete di più dalla vita?
Ma che bello, a che ora ti colleghi?
È anche un modo per sentirsi meno soli, no? Sì, un modo per comunicare certo, con gli altri, stabilire
ma
un contatto.
Io questo,
sì,
questo, io sono una donna di 75 anni, sono vedova da 14, ho figli, nipoti, però vivo sola. Questo appuntamento serale mi ha ridato vigore e poi vedo questi ragazzi sono veramente soli.
Sì, questo è vero, o meglio sono collegati con i social ma sono
mentalmente soli, ragazzi, sono ora poi con questa pandemia non ne parliamo nemmeno, non voglio entrare in cose troppo serie,
no, ma è vero, cioè hanno questa idea di dire il mio amico, ma io dici, ma il mio amico chi è? Su Instagram sta a Trento, ma non l'hai mai visto in vita tua, è mio amico.
Come quelle che si fanno l'amante
virtuale.
Uguale.
Come mai sei? Come mai sei entrata in questa? Come ci interessa, Roberta? Come mai?
Io sono entrata perché sono curiosa. La mia vita è stata una curiosità, per questo ho imparato tante cose. Perché sono curiosa. Quando c'è qualcosa che non so, prima di parlare vado a controllare. Prima si andava sulle enciclopedie, ora si va su Google.
Stupendo. Roberta, noi ti chiamiamo qualche volta, nonna TikToker.
Io tanto vi ascolto tutte le mattine,
ragazzi. Che ora è che fai la tua apparizione su TikTok ogni sera, più o meno?
La sera dalle 7:10 fino all'8:15, l'8:15.
Roberta,
quello radio lì.
Roberta Pimo, la trovate lì su TikTok. Dai, segui.
Io guarda, sono gentilissimi questi ragazzi, poi tutti sono diventati gentili, anche quelli che mi facevano le domande tipo se ho mangiato i dinosauri, insomma, quando non sanno cosa dire, dicono anche veramente le stupidate, eh?
Hai mai mangiato una bistecca di dinosauro?
Sì,
grande.
Io ho fatto la campagna di Russia e io gli rispondo, io no, ma c'è stato chi è andato a fare la campagna di Russia con i tamponi di cartone, perché Mussolini manco il cuoio li pagava.
Sì, e sono morti. Brava Roberta, perché tu tra il serio e il faceto, ma gli insegni le cose, gli insegni la vita.
Sì,
grande,
vero,
Roberta Pimo, seguitela tutti su TikTok, ti dobbiamo portare a 300.000 follower. Dai, ci sentiamo presto che devo andare al traffico. Grande.
Grazie, ragazzi. A proposito, mira, un attimo.
Sì. Che c'è?
Io volevo dirti che io sono tifoso della Fiorentina, però Milo, sai che sei tifoso sfegatato del Milan, quell'altro disgraziato d'attore che c'hai vicino.
Sì.
Perché poi io con lui sono d'accordo per la faccenda dell'apertura, perché io sono una nonna che recitava pure prima in una filodrammatica rionale e mi hanno messo a piedi, mannaggia la miseria. Tanto.
Dobbiamo fare uno spettacolo anche con la nonna TikTok, oltre che col nostro amico. Vai, traffico, a presto, nonna!
Uno, nessuno, 100 Milan.
Troppo cerebrale per capire che si può star bene senza complicare il pane. Ci si spalma sopra un bel giretto di parole vuote ma doppiate. Mangiati le bolle di sapone intorno al mondo e quando dormo taglia bene l'aquilone. Togli la ragione, lasciami sognare in pace. Liberi come eravamo ieri, dei centimetri di libri sotto i piedi per tirare la maniglia della porta e andare fuori. Come Mastroianni anni fa, come la voce guida la pubblicità, ci sono stati dei momenti intensi ma li ho persi già.
Signore, le 10:19... Willy Peyote ha fatto con Samuele Bersani una esibizione meravigliosa. Willy Peyote, ciao, ben
buongiorno, buongiorno.
Beh, devo dire, a me piange sempre il cuore interrompere, ma insomma siamo la radio parlata, siamo Radio 24, però va, falla sentire ancora un attimo Pietruzzo.
Mettiamoci dei pattini per scivolare meglio sopra l'odio. Torre di controllo, aiuto, sto finendo l'aria dentro al serbatoio. Potrei, ma non voglio fidarmi di te. Io non ti conosco e in fondo non c'è in quello che dici qualcosa che pensi. Sei solo la copia di mille riassunti.
Leggera, leggera, si bagna la fiamma, rimane la cera e non ci sei più.
Io personalmente questa Willy Peyote, ma lo dico per piacere a Willy Peyote e Samuele Bersani, anche perché questa è straordinaria di Bersani. Beh. E Maneskin, Manuel Agnelli, nella mia personale classifica the top of the top. Ma,
grazie mille. Io aggiungerei la rappresentante di lista con Miss Rettore, che secondo me anche loro hanno fatto veramente tanta roba. Beh, però ti ringrazio molto. Non so se si vedeva, ero piuttosto emozionato del momento.
Sì. Beh, questa è una delle canzoni che rimangono, no? Quella di Bersani, che da un certo punto di vista poi è anche un problema per l'autore, perché viene identificato sempre con quella canzone.
Quello un po' non sì, so. però è davvero una grande canzone. Sì, come vengono scelte? Le scelte tu? Come viene questa?
Sì, l'ho scelta io e Samuele ha anche sottoposto il dubbio che ha appena detto, che avete appena detto voi, cioè sulla canzone che poi ti si appiccica addosso in quel modo lì, però poi ragionandoci anche con la direzione artistica, insomma, ci sembrava la canzone più adatta visto il contesto per la serata dei duetti, insomma.
Ma io non ho capito
come per dire quando, scusa, come sì. Con Ferradini, no? Teorema.
Sì.
E alla fine viene
quella proprio
solo
Bersani.
Ho la mia banda suona rock, ecco, Fossati non era tanto contento. Sì.
Ma io vedo Willy Peyote al terzo posto. Ma vedo
incredibile.
Bene. Ma vedo bene.
Cioè, no, ragazzi, secondo me anch'io non ci ho ancora creduto.
No, ragazzi, terzo posto, stiamo scalando. Purtroppo noi domani non siamo in onda. Willy Peyote, quindi oggi dobbiamo, come dire, racchiudere tutte le energie per dire è al terzo posto. Terzo, però lunedì. Se dove, vabbè, non diciamo niente.
Guarda, mi scuso in anticipo per non aver interrotto il Io Vagabondo con Sinisa e
sì,
Zlatan,
guarda,
ma
ecco.
Purtroppo ero già uscito dall'Ariston da un pezzo.
Ecco, tu l'hai visto, però ti sei reso conto che la nostra richiesta aveva qualche base.
Aveva un fondamento, senza dubbio sì.
Ragazzi, meno male che Fiorello è riuscito in qualche modo a
tirare su. Beh, l'ha cantata lui in pratica, l'ha cantata Fiorello di fatto. E un po' Mihajlovic anche ha cantato. Zlatan niente, zero proprio.
Vabbè, Willy Peyote, allora, stasera cosa succede? E domani, vabbè, ovviamente la grande finale.
Beh, guarda, stasera e domani almeno faccio lo stesso pezzo che è mio e dovrei essere un po' più nelle mie corde. No, facciamo, non so ancora dirti la scaletta né dove verrò posizionato. Ribadisco il concetto che abbiamo detto i primi giorni, cioè non sono comunque lì per guardare la classifica. È una grande soddisfazione essere al terzo posto, però insomma non ci sto facendo la bocca alle posizioni alte della classifica, perché insomma al momento non ha ancora votato il pubblico, insomma ce n'è ancora da fare, ecco.
Per carità, non dobbiamo dire noi niente, ma questa, la tua canzone, è una canzone che arriva al pubblico, che poi si sa, il pubblico per carità è sovrano e deciderà come deciderà, però intanto insomma adesso hanno deciso anche quelli che la qualità della musica la sanno apprezzare fino a questo momento, no?
E quindi... assolutamente, soprattutto ieri ha votato l'orchestra. E comunque essere quarti su 26 nella votazione dell'orchestra è stata forse la più grande soddisfazione fino ad ora, oltre a poter avere Samuele vicino e sentirlo contento di come era andata, quindi quello per me e comunque era il gol che dovevo fare, a prescindere poi dall'emozione che comunque ovviamente si vedeva, però insomma, se lui è contento di quello che abbiamo fatto, io sono già soddisfatto, ecco.
Sì. E che cosa ci dobbiamo aspettare da oggi? Beh, effettivamente fino a questo momento non ci sono state serate molto molto tranquille.
È vero, si legge sui giornali che l'atmosfera comunque è un po' mesta rispetto agli anni precedenti. Tu come la stai vivendo?
Ma guarda,
è la prima volta, quindi...
esatto, intanto quello, e poi c'è questa spada di Damocle del Covid, che comunque secondo me vanno, camminano sulle uova un po' tutti come approccio, perché sono più controllati, perché da un momento all'altro potrebbe succedere un altro caso di Rama, e a quel punto diventa veramente difficile evitare che ci sia, insomma, sui giornali eccetera scoppi proprio la polemica definitiva, no? Quindi secondo me sono tutti un po' trattenuti per quello, fondamentalmente. Dopodiché devo dirti che però c'è una grande atmosfera di condivisione. Io quando sono all'Ariston incrocio gli altri cantanti in gara, o ieri c'erano, insomma, quelli che venivano a fare il duetto, e sempre c'è davvero una bella atmosfera che vedendola da fuori non mi aspettavo, e invece vivendola da dentro c'è proprio una bella unità complessiva, ed è proprio bello.
Chi è il più simpatico, dai, lì dentro? È Fiorello, Amadeus?
Beh, sì, Fiorello è senza dubbio il più simpatico, anche dietro le quinte, senza dubbio. Ti dico Random è veramente un cuore, cioè è sempre preso benissimo, va a salutare tutti proprio abbracciando tutto, no perché non, in realtà non ci possiamo abbracciare, ma nel senso cerca di avere contatti con tutti, perché è fan di tutti, è gasatissimo, è proprio bello vederlo, perché c'è sempre il sorriso sulle labbra.
No, io una volta ho avuto l'occasione di incrociare Fiorello dietro le quinte, ed è davvero simpatico, cioè come lo vedete sul palco è davvero così, è proprio un fiume in piena, è simpatico, è una persona che è bello avere invece, intorno, no?
E invece quello che trovi più amaro chi è?
Il nostro Leonardo Manera è amaro come cifra, lui è amaro.
Beh, no, ma lo capisco e condivido quell'approccio, però non saprei, insomma, non, si dice il peccato ma non il peccatore, non andrei a scomodare questo.
È che ci vuole un bello scandalo. Tu non hai interrotto la prestazione canora di Ibra e Mihajlovic, insomma, dobbiamo trovare qualcosa, è ancora 48 ore per passare la storia del festival in modo diverso, anche se noi speriamo che tu possa passare la storia del festival per altre questioni.
Ma sai, guarda che è difficile fare qualcosa di particolare. Ieri non potevo interrompere fisicamente il siparietto, perché mi cacciano dall'Ariston un minuto dopo finita la canzone, quindi diventa proprio difficile.
Poi c'è il direttore di scena, che per anni è stato Pippo Ballestreri, direttore di scena storico del festival. È ancora lui. Lui è un'istituzione per Sanremo, che lui fa entrare, fa uscire, insomma, quello che dirige il traffico dietro le quinte.
Io ho visto una volta anche Beppe Vessicchio, ma poi è sparito, ce l'ho visto, che però ha fatto il maestro di una forse la prima serata. Beppe Vessicchio com'è? La barba è sempre così, tiragliela
sempre
un po'
lì, sembra che anche se togli la mascherina ce l'abbia ancora fondamentalmente. No, l'ho incrociato anche lui però durante le prove, non l'ho purtroppo più visto, ma è stato anche lì lì ti senti davvero a Sanremo quando incroci Beppe Vessicchio, capisci che sei ufficialmente a Sanremo.
Allora, Willy Peyote, noi ci fermiamo qui, ti ringraziamo tantissimo per questa settimana, indipendentemente di come andrà, ci hai fatto l'inviato, ringrazio anche molto Stefano Fontana, il tuo ufficio, ci ha aiutato, ci ha coordinato, aiutato e ha permesso tutto questo della tua major. Lasciaci con un così, un'aspettativa, insomma... Non ti sentiamo più prima della fine, dici cosa succede in queste 48 ore dentro di te.
Ma guarda, in realtà non so, perché tutti i giorni mi sveglio e succede, non so cosa aspettarmi, ed ho una sensazione diversa che non avevo previsto, quindi non saprei davvero dirti, però sai, il titolo della canzone fondamentalmente riassume un po' tutto, insomma, mai dire mai, che ne so di cosa succede.
Mai dire mai. E ti lasciamo allora con quella, mai dire mai, grande Willy Peyote, in bocca al lupo.
Ciao ragazzi,
grazie.
Buona giornata, viva il lupo, ciao.
Questa è l'Italia del futuro, un paese di musichette mentre fuori c'è la morte.
Ciao, ora che sanno che questo è il trend, tutti sti rapper c'hanno la band, anche quando parlano l'autotune, tutti in costume come gli X-Men, gridi allo scandalo, sembrano Marilyn Manson nel 2020, nuovi punk, vecchi adolescenti, tingo i capelli, sto al passo coi tempi, c'è il coatto che parla alla pancia ma l'intellettuale più snob, in base al tuo pubblico scegliti un bel personaggio, l'Italia è una grande sitcom. Sta roba che 5 anni fa era già vecchia, ora sembra avanguardia e la chiamano hip hop. Le major ti fanno un contratto se zecchi il balletto e fai il boom su TikTok.
Siamo giovani affamati, siamo schiavi dell'hype, non si vendono più i dischi, tanto c'è Spotify. Apriamo gli stadi ma non teatri nell'hype, magari faccio due palleggi, mai dire mai. Siamo giovani affermati, siamo schiavi dell'hype, non ti servono i programmi se il consenso ce l'hai.
Che spettacolo, che spettacolo.
1, nessuno, 100 Milan.
Roberta è una vera forza della natura, in tempi di dad personaggi come lei sono un vero e proprio toccasana.
La nostra TikToker, nonna TikToker.
Oh, la nonna ci ha visto lungo, vuol fare l'influenza, vuol tirare su due soldi, che non c'è un cacchio un giro dei soldi.
Allora, signori, sono le 10:34 minuti. Caro Leonardo Manera, eccoci qui. Allora, vogliamo parlare di una vicenda che può apparire un po' singolare. Ricordi la devastazione di Vaia che devastò tutto il nord, gran parte del nord-est, i boschi del Trentino, del Veneto. Era il 29 ottobre del 2018, questo uragano mise davvero in ginocchio gran parte dell'Italia del nord-est. Allora, la notizia è questa: una ventenne di Belluno, una ragazza, ha deciso di fare ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per ottenere la condanna di 33 stati membri del Consiglio d'Europa, accusandoli di aver violato il suo diritto alla vita, alla salute, alla serenità, in pratica, perché non hanno rispettato, come dire, gli accordi, hanno causato riscaldamento globale e quindi hanno causato anche questo evento. Io saluto l'avvocato di questa ventenne, l'avvocato Sonia Sommacalla, che è con noi. Buongiorno, avvocate.
Buongiorno.
Grazie.
Buongiorno. Buongiorno.
Sarà difficile dimostrare questo legame tra, come dire, il non rispetto di accordi internazionali, l'uragano e la depressione della sua cliente, ma questo è il dato di fatto?
Guardi, sicuramente una conseguenza c'è stata anche in termini psicologici nei confronti della popolazione.
Senza dubbio.
Assolutamente. Faccio presente che effettivamente è stato anche accertato che quella che è stata la tempesta Vaia da attribuire ai fattori climatici. Questo è pacifico anche dal punto di vista scientifico. La ragazza ovviamente si è rivolta...
Questo aspetto già su questo aspetto sa che ovviamente qualcuno dirà, beh, va dimostrato, può aver inciso forse, ma una prova certa da avvocato lei ce l'ha?
Ma guardi, in questo momento sicuramente non c'è una prova certa, vero? Però l'unica cosa è che il perché si chiede l'intervento della Corte Europea in questo caso, praticamente perché se noi guardiamo il dato di fatto, il perché la persona si è rivolta alla sottoscritta, perché deve essere praticamente c'erano dei rimedi dal punto di vista giurisdizionale, la possibilità di ricorrere a degli organi giurisdizionali interni o anche internazionali, okay, per vedere tutelati il loro diritto, perché io uso il plurale perché il ricorso è stato promosso da due ragazze
sì,
in merito agli effetti devastanti dei cambiamenti climatici. Una cosa incerta, che è assolutamente provata, che anche Vaia di per sé stesso, provocando questi mutamenti climatici, la devastazione, i denti, la chiusura, pensiamoci che la gente è rimasta chiusa per giorni in casa, priva di elettricità, una devastazione dal punto di vista anche ambientale, che oggi ne riporta le conseguenze, e per cui non possiamo non mettere in evidenza queste cose.
No, ma
viene richiesta,
cioè, non c'è dubbio che ci sia stata una grande devastazione, che ci sia stata grande conseguenza. La questione è dove riuscire ad arrivare a dimostrare quello che lei dice con certezza, che siano stati gli stati ad aver fallito, ad aver provocato questo.
Ma allora, ascolti, quello che si chiede alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo è semplicemente che la Corte obblighi gli stati contraenti che hanno sottoscritto gli accordi di Parigi di adottare qualsiasi tipo di provvedimento affinché la temperatura globale rimanga sul livello dell'1,5 gradi, perché è appurato scientificamente che già il livello dei 2 gradi comporta delle devastazioni climatiche. È questo che si chiede alla Corte, e di imporre agli stati contraenti di adottare qualsiasi tipo di provvedimento che diano esecuzione a quelli che sono stati gli accordi di Parigi. Negli accordi di Parigi gli stati contraenti, che ricordo sono stati molti di più dei 33 stati che la ricorrente ha citato, ecco, si sono impegnati ad adottare delle misure volte a contenere il surriscaldamento climatico. Benissimo. A distanza di 5 anni, nella conferenza che si è tenuta successivamente, il risultato è stato negativo, perché la conferenza di Madrid ha dato esito negativo, cioè è stato un nulla di fatto, è stato riconosciuto che gli stati non sono riusciti a rispettare quello che erano gli accordi di Parigi. La devastazione climatica è provata, parliamo del fatto che anche con il surriscaldamento della terra, i venti, queste mutazioni climatiche sono dovute, imputate al gas serra, cioè è scientificamente provato. Poi ovviamente stiamo parlando di una questione.
Quindi il tema è siccome è provato che gli stati hanno fallito in questo, da lì faccio in maniera molto rapida, da lì si è causato Vaia, e Vaia ha creato la depressione, o comunque una conseguenza nelle due. Cioè, lei è sicura di riuscire a portare avanti queste argomentazioni e a vincere, che poi è la questione, insomma.
Guardi, intanto l'attenzione l'abbiamo portata, intanto abbiamo portato il caso all'attenzione della Corte Europea. Ecco, per cui intanto poi ripeto, noi quello che chiediamo è proprio semplicemente che vengano adempiuti agli obblighi che gli stati hanno assunti con la sottoscrizione di un accordo.
Sì.
Ecco, per cui qui abbiamo delle violazioni che sono del diritto della salute, del diritto alla vita, ma principalmente noi abbiamo contestato anche l'articolo 14 della Convenzione in materia di discriminazione, perché la gioventù, la nuova generazione, rimarrà pregiudicata da questi fattori climatici, da questi mutamenti, per cui c'è anche un pregiudizio nei loro confronti, c'è una violazione, una discriminazione. Per quello che quantomeno per i primi ricorsi abbiamo voluto proprio assistere inizialmente i giovani, proprio per questo ulteriore pregiudizio che loro subiscono, perché non possiamo nasconderci e non riconoscere che questi mutamenti climatici sono da imputare per forza di cosa anche ai fattori climatici.
No, ma è chiaro. Quali sono i tempi? Cosa vi aspettate? Come si svolgerà adesso l'iter di tutta questa vicenda?
Guardi, allora, se noi guardiamo dal punto di vista procedurale, prima di ricorrere alla Corte avremmo dovuto esperire tutte le giurisdizioni interne dello Stato, primo grado, secondo grado, terzo grado. Qui, avendo citato 33 Stati con giurisdizioni differenti, sarebbe stato troppo oneroso, anche in termini dilungati nei processi, esperire 33 processi in 33 Stati, che poi avrebbero potuto, con tempistiche assolutamente differenti.
Sì.
Tanta la natura urgente anche di quello che si va a chiedere, perché qui, nel momento in cui si tocca la violazione del diritto alla vita, già per se stessa c'è un'urgenza.
Sì.
E la Corte Europea prevede determinati casi in cui il ricorrente è esonerato dall'obbligo di esperire questi ricorsi interni e poter fare ricorso direttamente. Io ritengo che questo sia uno dei casi in cui il ricorrente può adire direttamente la Corte Europea. Ovviamente chiedendo, ripeto, quello che chiedo è che sia la Corte che imponga agli Stati di adottare i provvedimenti.
Però prevedendo che tipo di sanzioni eventualmente, perché il problema poi è anche la sanzione che può essere applicata agli Stati inadempienti.
Guardi, l'obbligo di adempiere agli accordi.
Questo voglio dire, sarà un obbligo che viene anche richiamato dai consessi internazionali, perché ci deve riuscire lei, insomma,
Le chiedevo delle sanzioni perché alla fine l'obbligo, se non c'è una sanzione, resta sempre una dichiarazione di principio che però il può essere disattesa abbastanza facilmente.
Allora mi richiamo sul fatto che le decisioni della Corte europea possono essere portate anche in esecuzione, poi nell'eventualità si può fare una causa risarcitoria. Nel momento in cui io ho una pronuncia della Corte europea che mi riconosce la violazione, che mi impone allo Stato
posso anche fare
una causa di responsabilità proprio richiamandomi a quella sentenza che ricordiamo sempre che la Corte europea, gli articoli della Convenzione della Corte europea sono interposti fra le norme statali e le norme comunitarie, le norme costituzionali, pertanto sono di un grado superiore alle norme interne. E è vero che sono sotto la inferiore alle norme costituzionali, però sono interposte alle norme costituzionali e alla normativa nazionale.
Perfetto. Noi, avvocato Sonia Somacà, la ringraziamo per aver spiegato questo iter. Non sappiamo e vedremo come andrà avanti. E intanto, Leonardo, io te lo voglio far risentire. Ibrahimovic che canta, ma io tra l'altro provavo a sentire la voce, ma proprio era quasi muto. Mihajlovic ha cantato, Fiorello ha preso in mano la situazione, ha capito che era una mala parata e quindi ha detto fate cantare me. Però vogliamo sentirlo un po'. Cioè,
Mi chiedo se una volta sono riusciti a provare, a fare una prova i giorni precedenti, perché insomma...
Sì, insomma, il giorno prima Mihajlovic era a Milano, poi andando c'è stato questo gravissimo incidente in cui è incocciato, tra l'altro c'è stato un morto sulla Milano-Genova, Milano-Sanremo appunto. Vabbè, comunque sentiamo...
Una notte e mi svegliai, il vento sulla pelle.
Sì.
Vai. Sul mio corpo il chiarore.
Ho capito, questo è Fiorello, non è Ibra. Ibra, fammi sentire, dai, Ibra.
Chissà dov'era casa mia. Qua viene.
Dai, adesso. Qua.
Qui canta Mihajlovic.
E Amadeus anche. Ibra sparito, non è roba, non è da lui sparire in campo.
È timido. La vera natura di Ibra è la timidezza. Lui fondamentalmente è un timido, quindi non gli si può chiedere di cantare davanti alle telecamere.
Sai che l'avrei
proprio timidone.
È un orsacchiotto. Un po' pazzo, dai. Leonardo Manera.
Aveva anche i fiori in mano, quindi è tenero, è un po' timido. Così.
Leonardo Manera pensa questo di Ibrahimovic. Cioè, andrà a dirglielo a Milanello alla prima occasione. Sei un tenerone, sei un po' molle, un pupazzetto, insomma. Vai a dirglielo al primo allenamento utile, vai. Dai, va, traffico.
Antonio, mio marito quando mette i tasselli non riesce mai ad avvitare le viti fino in fondo e io non so più come fare ad attaccare le mensole in modo corretto.
Mirna, ma allora tu non conosci gli avvitatori Draghi?
No, non li conosco. È una nuova marca di avvitatori?
Certo, gli avvitatori Draghi spingono facilmente la vite fino in fondo al tassello e senza il minimo rumore. L'avvitatore Draghi è efficace, silenzioso e risolutivo per sempre.
Wow, non li conoscevo, ma andrò subito ad acquistarne più di uno per regalarli anche a tutti i miei familiari che hanno sempre problemi con le viti.
Certo, con gli avvitatori Draghi mai più problemi con le viti.
E che silenzio!
Draghi, passo e chiudo.
Wow.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Draghi, passo e chiudo.
First time I caught a bone and tread over my shoelaces. First time I caught a bone and tread over my shoelaces. First time I caught a bone and tread over.
races, in 100 meter races, yeah, 100 meter race. Got to get a new pair of shoes to kick it with her, now kick it with you.
Devo dire che, ma intanto arrivano le richieste, chiedo al curatore musicale, la nostra DJ Lookit, curatore musicale, chiede a DJ Lookit, un ascoltatore, di un Frank Zappa, un Lou Reed, così, così.
Io chiederei un aumento se fossi in Miriam Lucchetti, perché adesso ho assunto anche questa ulteriore qualifica, quindi... La curatrice musicale DJ deve Lookit anche avere un aumento, sì.
Io peroro, operoro, opererò la causa.
Fai perorerò che ti cavi d'impaccio, così sei sicuro di dove cade l'accento.
Certo, sono anche stupito perché gli ascoltatori ti avevano suggerito già da mezz'ora per il tuo occhio con l'antitarma l'acqua Draghi. È strano che tu non hai provveduto con un'acqua Draghi che avrebbe risolto sicuramente.
Acqua Draghi risolve ogni patologia a livello oculare senza alcun rumore.
E lo slogan?
Draghi, passo e chiudo.
Vabbè, a te Leo.
Allora, vediamo se c'è anche una basetta tipo un blues. In questo momento ci sono due grandi dibattiti che appassionano il paese. Il primo è se Irama può vincere il festival con il video registrato delle prove, visto che è in quarantena. Il secondo riguarda il piano vaccini. In tanti vorrebbero farlo subito, ma come sappiamo i vaccini ancora non sono abbastanza e quindi il governo ha elaborato un ordine di priorità. Dopo la fase 1, riservata al personale sociosanitario e agli over 80, si passerà alle fasi successive. Io, che per fortuna sto abbastanza bene, ma non insegno in università, non appartengo a ordini professionali e sono uno cinquantenne, finisco dritto in fase 4, quella che riguarda il resto della popolazione. Quindi a questo ritmo verrò probabilmente vaccinato tra 10-12 anni, probabilmente appena in tempo per l'inizio della prossima pandemia. E allora mi sono chiesto come posso fare per anticipare i tempi del vaccino. Quindi ecco una lista di soluzioni che potete mettere in pratica anche voi ascoltatori per essere vaccinati rapidamente. Sono tutte soluzioni che richiedono meno tempo di quello che dovremo probabilmente aspettare se non rientriamo nelle prime categorie. Per esempio... Laurearsi in medicina, qualunque specialità va bene, un'opzione che io considero anche un piano B, vista la situazione dei lavoratori dello spettacolo, ci vorranno alcuni anni, ma sempre meno quelli che sarebbero necessari. Se dovessi aspettare il mio turno, oppure arruolarsi nei carabinieri, mi sono informato, si può fare il concorso normale o quello riservato agli atleti riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale, potrei allenarmi tantissimo, diventare un campione di scherma e poi fare quello. Oppure ingaggiare un truccatore di Hollywood che riesca a farmi sembrare novantenne. Comunque, se vado avanti a stare chiuso in casa tra un po' non serviranno neanche grandi effetti speciali. Oppure convertirsi all'ebraismo, diventare amico di un rabbino e trasferirmi poi in Israele. Oppure racimolare 4 o 5 mila euro per aprire una società fittizia a Dubai dove tutti vengono vaccinati. Per renderlo credibile basta creare un sito finto tipo byebyevadoadubai.com. Oppure presentarsi in ospedale in un giorno di vaccinazioni con un camice bianco e dire «Buongiorno, sono il dottor Mazza». Se ti chiedono un documento dici che l'hai lasciato in reparto, entri e poi ti fai vaccinare. Oppure offrirsi volontari per testare un nuovo vaccino in fase sperimentale, oppure sposare un cittadino americano e ottenere la green card, oppure imbucarsi a una festa organizzata da un amico di Putin, arrivare fino a Putin e promettergli la supremazia sull'Occidente in cambio di una dose di Sputnik. Oppure mandando il curriculum a Pfizer, farmi assumere e poi sottrarre di nascosto una fiala. Oppure diventare un influencer con milioni di follower e poi minacciare Pfizer di boicottarlo online se non ti manda subito una fiala. E infine la soluzione più affascinante, partire per Cuba farsi fare il mitico vaccino Soberana e tornare vaccinati e abbronzati.
Io vorrei fondare il sito Bye Bye Vado a Dubai. Questo mi piace, è quello che mi piace di più.
È quello che anche andare a Cuba a farsi fare il Soberana, non è male.
Non è male, vacanza.
Perché pare che se vai a Cuba te lo facciano, non so se è una notizia vera o no, ma se vai in vacanza a Cuba pare che te lo facciano automaticamente il Soberana.
Sì, solo che se tu fai il vaccino, metti che hai 3 giorni, 4 giorni di febbre, per esempio, come reazione, a volte capita, che cavolo di vacanza ti fai? Cioè, ti fai una vacanza nel letto, ti fai una vacanza un po' così. E vabbè, d'altronde sono tutte
soluzioni. È sempre da ridire, sei sempre polemico. No, io propongo una serie di possibilità, di alternative che prevedono anche la vacanza a Cuba, e tu invece niente.
Guarda,
devi polemizzare e stroncare sul nascito ogni possibilità di ritorno alla vita normale.
No. Io
perché
ti
in
dico
fondo tu
che...
ti trovi bene così, sei uno di quelli che vuole vivere per sempre così.
Io
ci sarà
io
la
sono...
data per sempre, dovremmo
io sono un
a casa
orso,
per sempre.
Sono un orso bruno, per me se hanno abolito praticamente le cene e le occasioni di convivialità, e io ho detto vabbè, è più o meno quello che è la mia vita, insomma, da sempre. Quindi
l'ho detto, no, tu vuoi rimanere per
no,
sempre così.
Ma no, non voglio. Poi... sono contento invece se tu puoi andare alle cene, dove vai lì e fa... mangi, bevi. No, ma io sono felice, quello è il tuo habitat naturale e sono contento e spero che torni presto. Io non ci sarò a queste cene, ma non c'ero prima e non ci sarò neanche.
Ecco,
adesso.
Allora provate a passare in viale, dico agli ascoltatori che abitano a Milano, passate in viale Monza, quando, ma anche in questo periodo, se sentite rumori provenire da una casa di bagordi, sappiate che è lì che abita Alessandro Milo. Basta fare avanti
urla,
e indietro in tutta viale
saranno
Monza.
Di urla, basta con i videogame, ma ecco, così mi sentirete, poi mettiti il pigiama. Ecco, questo magari sarà più facile sentire. Vabbè, caro Leonardo, questo è Pietro. No, sei tu, Leonardo.
Sembra l'inizio dei Queen.
Esatto. Va bene. Dai, lunedì.
Dear ladies and gentlemen, thank you.
Riposatevi.